tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Una donna maltrattata, cacciata con suo figlio nel deserto. Agar, una schiava, è la protagonista della storia biblica al femminile che raccontiamo questa mattina a Tempo dello Spirito. Buongiorno da Luisa Nitti, buona domenica e ben ritrovati. Dopo la rubrica dedicata alle protagoniste della Bibbia, daremo spazio alla musica. Il pastore valdese Paolo Ribet ci guida in queste settimane estive alla scoperta degli spiritual afroamericani, la loro storia, la teologia, la spiritualità. E in chiusura il commento alla preghiera del Padre Nostro lo cura il professor Eric Nofke, docente di Nuovo Testamento alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma. Protagoniste della Bibbia è la rubrica che dedichiamo alle figure femminili delle scritture, spesso dimenticate o non valorizzate dalla tradizione. Oggi la pastora battista Lidia Maggi racconta la storia di Agar, la schiava di Abramo e Sara, una donna che viene maltrattata e usata come un oggetto, ma allo stesso tempo prova a prendere in mano la sua vita. Nel deserto questa donna incontrerà Dio.
Protagoniste della Bibbia.
Agar è la schiava egiziana coinvolta nella complessa storia di amore tra la bellissima Sara e il patriarca Abramo. La vicenda a tratti indecenti. Vittima in difesa di un sistema che lo opprime su tutti i fronti, nazionale, sessuale, di classe. Una vicenda marginale che però sconfina dagli intrighi domestici per anticipare i tratti di quel Dio liberatore che incontreremo in seguito nel libro dell'Esodo. Abramo attendeva un figlio come eredità, ma sapeva che questi non poteva arrivare da sua moglie, Sara, sterile. È per questo che fin dagli inizi del suo viaggio ha cercato di disfarsi di quella moglie ingombrante, offrendola in sposa al faraone. E quando Sara si rende conto della nevrosi del marito per quel desiderio inappagato, decide di agire e di mettere a disposizione di Abramo la sua serva egiziana. Agar è solo un oggetto, una proprietà, viene agita da altri, ma quando si ritrova incinta, decide di prendere in mano la sua vita, sente di poter cambiare il suo status. L'illusione però dura poco, perché Sara si accorge del cambiamento della schiava e se ne lamenta con il marito che invece si defila. La schiava è tua, fanne quello che vuoi. E così, per riaffermare il suo potere, Sara maltratta Agar, che fugge nel deserto. Il deserto l'accoglie e la rifocilla con la sua sorgente, ed è lì che Dio la incontra. Ricordiamo la benedizione di Abramo, ma raramente ricordiamo quella parallela, quella che una schiava riceve nel deserto da un Dio che la cerca. Dio la chiama per nome e le promette che suo figlio sarà un uomo libero, ma affinché questo bambino nasca, lei deve ritornare nel clan, perché nel deserto rischia la vita. E se ci vuole fede a lasciare tutto quando Dio chiama, come ha fatto Abramo, che fede ci vuole per ubbidire ad un Dio che ti ordina di ritornare e subire il giogo dell'afflizione? Agar ubbidisce e torna nell'ombra, ma non prima di aver fatto un gesto sorprendente. Fonda un santuario, dando il nome al luogo dove lei, una fuggiasca, ha visto il Dio che l'ha vista e l'ha benedetta. La ritroviamo qualche capitolo dopo. È nato Isacco, figlio di Sara, e adesso Ismaele, il figlio di Agar, la schiava, rappresenta una minaccia per l'eredità del secondogenito. E così Sara ordina ad Abramo di cacciare via Agar, suo figlio. E Abramo, colui che poco prima aveva mediato per Sodoma e Gomorra, che cosa fa? Abramo non esita a scacciare suo figlio e sua madre. Complice quello strano Dio che invece di fermarlo ordina al patriarca di ubbidire al comando di Sara. Agar ed Ismaele vengono condannati ad una probabile morte nel deserto. Ma affidiamo la conclusione di questa storia al testo biblico. Abramo si alzò, la mattina di buon'ora, prese del pane e un otre d'acqua e li diede ad Agar, mettendoglieli sulla spalla, con il bambino, e la mandò via. Lei se ne andò a vagare nel deserto di Berceba, e quando l'acqua nell'otre finì, lei mise il bambino sotto un arboscello e andò a sedersi di fronte, a distanza di un tiro d'arco, perché diceva che io non veda morire il bambino. E seduta così, di fronte, alzò la voce e pianse. E Dio udì la voce del bambino, e l'angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: «Che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del bambino, là dov'è. Alzati, prendi il bambino, tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione». Dio le aprì gli occhi ed ella vide un pozzo d'acqua ed andò a riempire d'acqua l'otre e diede da bere al bambino. E Dio fu con il ragazzo, egli crebbe e abitò nel deserto. Quando più tardi Dio ascolterà il grido di un popolo oppresso in terra d'Egitto, si ricorderà del grido di una schiava egiziana e di quel bambino cresciuto libero come un puledro selvatico, accudito da una schiava liberata nel deserto. Una schiava che ha trasformato con la sua libertà quel deserto in giardino.
Era la pastora Lidia Maggi, nostra ospite questa mattina per la rubrica Protagoniste della Bibbia. La pastora Maggi sarà con noi anche la prossima domenica. E siamo alla rubrica musicale adesso. Il pastore Paolo Ribet, il nostro ospite durante tutte le puntate di Tempo dello Spirito Estate, con una serie di conversazioni a cavallo fra musica e spiritualità. Ci racconta come nacquero gli spiritual afroamericani, quei canti religiosi provenienti dall'esperienza degli schiavi neri d'America. Oggi in particolare si sofferma sulla presenza in quei canti della figura di Gesù.
La musica e lo spirito.
Un cordiale saluto a Paolo Ribet, con noi anche questa domenica mattina per la rubrica La musica e lo spirito.
Buona domenica a tutte e tutti.
In queste settimane stiamo riflettendo sui temi propri degli spirituals. Abbiamo capito, grazie ai tuoi interventi, Paolo, che le figure bibliche sono sempre attualizzate, come se fossero contemporanee di chi canta. E possiamo parlare anche della figura di Gesù? Questa è presente nei canti?
Questa tua domanda richiede una risposta, direi, più articolata. Infatti, una cosa che mi ha sorpreso è stato notare come gli eventi riportati dagli Evangeli riguardanti la figura di Gesù sono, per quanto ne so io, relativamente scarsi, mentre Gesù è molto presente, ma non come personaggio, bensì come compagno di viaggio. Lo abbiamo già detto, ma è bene ripeterlo. La lettura della Bibbia è sempre attualizzata, per cui ogni riferimento viene immediatamente riportato all'esperienza del credente. Ne è un esempio il famoso «Go tell it on the mountains», «Va, dillo sopra i monti», in cui si esorta «Vai, dillo sopra i monti, che Gesù Cristo è nato». Ma subito dopo si parla della propria esperienza. Quando ero un peccatore, ho chiesto al Signore di aiutarmi e Lui mi mostrò la via. Per questo c'è chi sostiene che si tratti in realtà di due diversi canti fusi insieme. Io ritengo che invece no. Si annuncia la nascita di Gesù, ma subito dopo si dice l'effetto che quella nascita ha avuto sulla figura dello schiavo, di colui che canta.
Go tell it on the mountain, over the hill and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. When I was a sinner,
I asked the Lord to help me, and he showed me the way.
Ci sono però anche degli spirituals che non parlano della nascita, ma della croce.
Questo è vero, assolutamente vero. Troppe volte lo schiavo ha dovuto subire dei maltrattamenti, ha dovuto assistere a delle fustigazioni senza poter intervenire, per non poter sentire vicina la figura di Gesù sofferente che sulla croce patisce senza dire una parola. A riguardo c'è un altro spiritual molto espressivo, "You Never Say the Mumbling Word". Egli non disse neanche una parola di lamento.
E c'è poi un altro bellissimo spiritual, uno dei miei preferiti, che parla della croce. "Were you there?" C'eri tu alla croce di Gesù. C'eri tu, dice questo canto, quando hanno crocifisso il Signore. Questo pensiero mi fa tremare.
Sì, ed è anche uno dei miei preferiti, non solo tuoi. Perché è estremamente intenso e forte. L'abbiamo detto, è indubbio che tra i vari momenti della vita di Gesù quello dominante è quello della passione. Ma anche qui possiamo notare che non si punta l'attenzione sul fatto della croce in sé, in una sorta di mistica del dolore che assolutamente non appartiene alla spiritualità protestante, ma piuttosto si mette l'accento sulla comunione col Cristo che soffre. C'eri tu alla croce di Gesù.
Vi ricordo in chiusura di questa conversazione con il pastore Paolo Ribet che è possibile riascoltare o scaricare tutte le puntate di Tempo dello Spirito collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Il Padre Nostro, e con questo voltiamo pagina, prosegue anche questa domenica il commento alla preghiera cristiana per eccellenza, curato per noi dal professor Erik Nofke. Oggi il professor Nofke si confronta con la richiesta «Rimetti a noi i nostri debiti».
Il Padre Nostro, a cura di Erik Nofke.
Il Padre Nostro si è aperto con delle richieste che riguardavano Dio. Poi, con il riferimento al pane quotidiano, siamo passati a prendere sul serio le esigenze dell'individuo e i suoi bisogni. Ora si passa ad una richiesta che si concentra sulla relazione con Dio e con il prossimo. Se infatti nel momento in cui ho celebrato la divinità di Dio mi sono visto in Lui come in uno specchio, nelle mie imperfezioni e nei miei limiti, ma anche riconoscendo i doni che mi sono stati dati e ricevendo in cambio una parola di grazia e di salvezza, ora si chiede a Dio di rinnovare questa parola ogni volta che preghiamo. Perdona i miei peccati, perdonami il male che faccio, distruggi quel senso di limite che mi opprime e mi frustra, perdona la mia imperfezione. L'Evangelo ci ripete con convinzione che quando ci rivolgiamo a Dio con fede e con pentimento, nel desiderio di ricominciare, possiamo veramente rinnovare la nostra esistenza. Nel perdono tutto quel che ci opprimeva e ci faceva sentire in colpa non c'è più. La relazione con Dio può essere di nuovo limpida e diretta. Il perdono ricostruisce quella relazione che il peccato aveva guastato, interrompendo il dialogo o rendendolo difficile, magari doloroso. La versione di Luca del Padre Nostro rende bene il senso aramaico della preghiera, perché ci parla di peccati e non di debiti, visto che Matteo usa un termine greco che fa riferimento esclusivamente ai debiti in denaro, creando forse un fraintendimento. È importante fare questa precisazione, perché nella visione biblica il peccato è prima di tutto questo, cioè qualcosa che impedisce una relazione con Dio e con il prossimo. Il peccato crea divisioni, conflitti, risentimenti, odio. Il peccato umano ci impedisce di sentire la volontà di Dio e le necessità del nostro prossimo e ci chiude in noi stessi. Nel nostro isolamento perdiamo la giusta comprensione di noi stessi e rimaniamo vittime delle nostre illusioni, delle nostre paure e del nostro delirio di onnipotenza. Il perdono diviene dunque una necessità fondamentale della vita, perché permette di ricostruire quel che si era rotto con Dio e con il nostro prossimo. Imparare a perdonare, a farci perdonare, è dunque fondamentale per vivere l'amore e la pace a cui Dio ci chiama. In fondo, tutto quel che abbiamo detto finora su Dio e su di noi rimane una parola vuota senza questo perdono. La via di Cristo è dunque la via, prima di tutto, del perdono e della ricostruzione quotidiana, prima di tutto, di noi stessi.
Tempo dello Spirito estate torna fra una settimana. Grazie per averci seguito. Prima di chiudere, un ringraziamento a Marco Polina, che ha lavorato oggi in studio per la parte tecnica. Da Luisa Nitti vi giunga l'augurio di una serena domenica. A risentirci.